Leggiamo questa mattina nel secondo libro delle Cronache dei Re, al capitolo 32, dal verso 17. Sennacherib scrisse pure delle lettere, insultando il Signore Dio di Israele e parlando contro di lui in questi termini: come gli dèi delle nazioni degli altri paesi non hanno potuto liberare i loro popoli dalla mia mano, così neanche il Dio di Ezechia potrà liberare dalla mia mano il suo popolo. I servitori di Sennacherib gridarono ad alta voce in lingua giudaica, rivolgendosi al popolo di Gerusalemme che stava sulle mura per spaventarlo e atterrirlo e potersi così impadronire della città, e parlarono del Dio di Gerusalemme come degli dèi dei popoli della terra che sono opera di mano d'uomo. Allora il re Ezechia e il profeta Isaia, figlio di Amoz, pregarono, e quando a questo proposito e alzarono fino al cielo il loro grido, il Signore mandò un angelo che sterminò nell'accampamento del re d'Assiria tutti gli uomini forti e valorosi, i principi e i capi. Il re se ne tornò svergognato al suo paese. Come fu entrato nella casa del suo Dio, i suoi propri figli lo uccisero là con la spada. Amen. Fin qui la lettura. Voglio questa mattina parlarvi di un argomento: non ti arrendere mai. Non ti arrendere. Non ti arrendere. Questo è il tema che voglio trasmettere a voi tramite questa storia. Sennacherib era il re assiro. La Siria a quel tempo era un popolo forte, un esercito bellico, e aveva già conquistato gran parte di quella zona dell'Asia Minore e si voleva estendere ancora di più e cercò di conquistare anche Giuda. Aveva già distrutto tante altre città di Israele, di Giuda, e ora aveva assediato anche Gerusalemme, dove all'interno c'era il re Ezechia con il suo popolo chiuso, barricato, e stavano aspettando l'intervento di Dio. Erano assediati ormai da tempo, e Sennacherib chiede, alla fine, quando il popolo era ormai stremato, quando il popolo ormai era arrivato all'estremo, chiede la resa del popolo, chiede di arrendersi completamente nelle mani di Sennacherib senza dover combattere, senza dover distruggere la città. Ma Ezechia spera ancora nell'intervento divino. Fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo alito di vita, Ezechia confida nel Signore, nell'intervento divino. Bene, lo scontro che qui noi leggiamo di Sennacherib e di Ezechia, che non è solo qui riportato, bensì è riportato in altri libri della Bibbia, è riportato nel secondo libro dei Re, per esempio, tale e quale, negli stessi termini, ma è riportato anche nel libro di Isaia, e anche lì la storia viene raccontata nello stesso modo. Quasi a dire che questa storia era così importante ricordarla, era così importante tenerla presente, non dovevano dimenticare questa storia. Dicevo, lo scontro tra Sennacherib ed Ezechia rappresenta lo scontro che ogni giorno ciascun credente si trova ad affrontare nella vita quotidiana. È lo stesso scontro che ci troviamo a combattere noi nelle nostre quotidianità. Nella vita quotidiana il nemico delle anime nostre vuole scoraggiarci, vuole indurci ad abbandonare la fede che abbiamo nel nostro Dio. È la lotta che noi abbiamo contro quei problemi, contro quelle difficoltà che ogni giorno ci assediano, ogni giorno ci fanno pressione, ogni giorno sono di fronte a noi come un esercito numeroso, come un esercito potente, come un esercito che non ci lascia scampo. Quante volte ci siamo trovati in gravi problemi, in grandi difficoltà, magari una malattia, magari un problema economico, magari un problema familiare, magari un problema di qualsiasi altro tipo che è sembrato più forte di ciascuno di noi. È sembrato che non c'era nulla da fare contro questa situazione. Quante volte nella nostra vita ci siamo trovati in problemi come questi? Forse magari in questo periodo ci stiamo trovando in una situazione simile. E sembra che il nemico ormai ci abbia circondato, sembra che il nemico ormai ci abbia sopraffatto, sembra che il nemico ormai sta distruggendo la nostra vita, sta distruggendo la nostra speranza e sta distruggendo anche la nostra fede in Dio. Perché? Perché vediamo che questo nemico avanza, questo nemico è forte e Dio sembra non intervenire. Dio sembra non essere a nostro fianco, sembra che la nostra vita sia stata dimenticata dal Signore e le circostanze stanno prendendo il sopravvento sulla nostra esistenza. È capitato, forse sta capitando a qualcuno questa mattina, se no capiterà sicuramente nel futuro, perché è uno scontro, è una battaglia che si ripete costantemente nel tempo, si ripete costantemente nella vita anche del credente. Sennacherib rappresenta quel problema più grande delle nostre forze, più forte delle nostre forze. Rappresenta quell'ostacolo, quell'impedimento che non ci fa vedere la gloria di Dio e l'intervento di Dio come una volta. Lo scopo del nemico delle anime nostre è soprattutto quello di spaventarci con queste situazioni. È lo scopo di atterrirci, come dice qui, no? lo scrittore di questa storia. Sembra che il nemico ci faccia vedere tutto nero, tutto buio, tutto finito, tutto perso. Ci fa vedere le circostanze della vita così agguerrite, così forti, che non possiamo più fare nulla e quindi è meglio arrenderci. È la tecnica di tutti gli avversari, quelli di parlare male, di scoraggiarti, di toglierti le forze dicendo che non ce la farai mai. Anche quando c'è una partita, non so, agonistica, una partita di pallone, uno scontro di box, una partita di baseball, una partita di, non so, qualsiasi gara che c'è, no? Anche una gara di motociclette, una gara di auto, tu non ce la farai, io sarò più forte di te, tu non ce la puoi fare, quella macchina magari non ha le stesse caratteristiche della mia, tu sei debole, io sono più forte, e che vuoi fare tu con quelle cose, con quelle poche risorse? Cosa vuoi fare? Serve per intimorire, serve per scoraggiare, serve per annientare quella che è il vigore, la forza che tu hai. È una strategia militare a volte. Noi siamo più forti. Sennacherib usa la stessa tecnica contro Ezechia. Che cosa puoi fare? Io già ho vinto tante battaglie. Io ho distrutto già tante città. Gli altri dei non hanno potuto fare niente contro di me. Neanche il tuo Dio potrà fare niente contro di me. Serve a scoraggiare. Serve a demoralizzare. Serve a far venire meno nella fede e arrendersi. Senza combattere, senza gareggiare, senza lo scontro. È una gara di nervi, no? Succede spesso. Lo scopo del nemico delle anime nostre è sempre quello di spaventarci, facendoci vedere la malattia come un problema troppo grande, troppo grave. La malattia è qualcosa di, doloroso. È meglio non affrontarla, è meglio arrendersi, no? Oppure quel problema economico è troppo grave, dove posso trovare le risorse? Non ce la posso fare, è troppo grande questo problema. Il problema che si è creato in famiglia, soprattutto quando ci toccano poi i sentimenti, magari qualche figlio, qualche marito, moglie, che ci crea qualche difficoltà. Sono problemi troppo grandi. Chi mi potrà aiutare? Chi mi potrà soccorrere? Come farò in questo problema? E notate, questi sentimenti nascono in tutti quanti, anche il credente più forte, anche il credente più audace, anche il credente con più esperienza, può arrivare il momento in cui dire: questo problema è per me troppo forte, troppo grande, non ce la posso fare, è meglio arrendersi all'evidenza. Può succedere. E a volte questa è la tecnica, è la tattica che il nemico usa nei nostri confronti. Sennacherib e il popolo e l'esercito assiro in questa storia rappresenta soprattutto proprio quell'ora che la Bibbia dice della tentazione di pensare che Dio non può fare niente per noi. Sennacherib rappresenta quel pensiero, quel sentimento, quella pulce nell'orecchio che ci viene a dire: Dio non può fare niente per te. Dio è come gli altri dei, che sono opera di mano d'uomo. Il tuo Dio è come gli altri dei. La tua fede è come la fede di tanti altri che credono in Allah, credono in Buddha, credono in un altro Dio, credono in un'altra entità, credono in un'altra cosa. E quella voce che ci viene a volte al cuore, alla mente, e che ci dice: la tua religione è una religione come tutte quante le altre. È buona fino a quando tutte le cose vanno bene, ma poi quando le cose si complicano oltremodo, non è buona niente. Sei disperato come gli altri, sei nella stessa barca degli altri. Il tuo Dio non ti potrà liberare come non può liberare nessun altro Dio. Questo è il pericolo più grande, fratelli. Soprattutto in questa pandemia che stiamo vivendo tutti quanti, siamo ormai arrivati all'estremo delle nostre forze, perché è una tattica del nemico abbastanza comune, abbiamo detto, ma che sta durando e ci sta portando fino all'estremo dei nervi. E vediamo che invece di migliorare le cose, peggiorano sempre di più. E allora siamo portati a pensare: ma Dio che sta facendo? Ma Dio dov'è? Dio perché non frena, non interviene? Basta, non ce la facciamo più. E siamo tentati ad arrenderci al nemico, dicendo: va bene, è una religione come tutte quante le altre. È un Dio come tutti quanti gli altri. La mia fede non ha valore, non serve. E a volte molti cadono in questo tranello, si arrendono e abbandonano il Signore, si abbandonano alle mani del nemico, si arrendono e lasciano perdere il Signore, si allontanano dal Signore. Pensare che il nostro Dio è come gli altri dii che non intervengono a favore degli uomini è quello lo scopo primario del nemico delle anime nostre, il quale ci dice che il nostro Dio non ci può aiutare. Il mondo intorno a noi ci vuole dare, e questo è il pericolo più grande di questi tempi, un Dio come tutti gli altri, una religione come tutti quanti gli altri, le altre. Ci vuole dare una religione simile agli altri. Ci vuole portare a pensare che quello che noi stiamo vivendo oggi è una religione formale, è fatta di riti, è fatta di canti più o meno belli, c'è chi ama i cantici classici e quindi la mia religione è i cantici classici. Ci sono quelli che amano i cantici moderni, la mia religione è il cantico moderno. E seguono questa o quest'altra linea. Ci sono quelli aperti, quelli chiusi, quelli sbandati, dobbiamo pure dirlo. Ci sono quelli che vivono ormai la fede nel Signore come una delle tante religioni o modi di fare, di vivere formali, da rilegare a qualche rituale, a qualche frequenza di qualche culto, di qualche riunione, di qualche funzione, e mettere a posto, a tacere la coscienza. Il mondo vuole che noi, come figliuoli di Dio, credenti, ci abituiamo alle circostanze negative, alle situazioni difficoltose, e pensare che Dio ormai è lì, tranquillo, sereno, noi siamo qui sulla terra, dobbiamo affrontare i nostri problemi e andiamo avanti così, arrendendoci all'evidenza. Ci vuole dare un Dio morto, fatti di ricordi, di celebrazioni. Un giorno lo celebriamo che nasce, un giorno lo celebriamo che muore, un altro giorno lo celebriamo che risuscita, poi un altro giorno rinasce, muore, risuscita, nasce, muore. Sono celebrazioni, ricordi. Ricordiamoci che Gesù un giorno è nato. Ricordiamoci che un giorno Gesù è morto. Ricordiamoci che un giorno Gesù è risuscitato ed è sempre solo un ricordo. Magari lontano, passato. Magari non più ormai avvertito, perché la routine ci porta a pensare questo. E ci vogliono dare, il mondo ci vuole dare, una religione così, fatta di celebrazioni, di ricordi passati, di formalismo vuoto, di situazioni che difficili da affrontare e te la devi cavare sempre da solo, perché ormai Dio è una religione come tutti gli altri, come tutte le altre. Questo è quello che il nemico vuole farci e questo è il pericolo a cui noi ci possiamo abituare, abbandonare. La mia religione è più bella, la mia religione è più comoda, la mia religione è più famosa, la mia religione è più antica, la mia religione è più moderna. Ma è sempre una religione vuota. È sempre un Dio come tutti gli altri. È una religione come le altre, è un modo diverso magari di vedere le cose, ma la situazione è sempre la stessa. Dio non può fare niente nella tua vita, Dio non opera più nella tua realtà, Dio non è una realtà nel tuo cuore, non è una realtà nel tuo vivere, Dio non vive nella tua quotidianità. Sennacherib non sbaglia quando dice che la religione di alcuni non potrà mai salvare. Che quando noi abbiamo un Dio e che lo veneriamo come una divinità come gli altri, quel Dio non potrà mai fare nulla per noi. Non ci potrà aiutare nelle situazioni difficili, non ci potrà aiutare nelle malattie incurabili, non ci potrà aiutare nel momento della prova, della difficoltà atroce, quando il problema si fa sempre più impressante. Ci dobbiamo poi arrendere alla realtà, che la nostra fede poi non ha valore più. Ci dobbiamo arrendere a questo modo di essere, di fare, di pensare. È un attacco, quello di Sennacherib, non tanto alla nostra persona, ma è un attacco alla nostra fede. Notate, Sennacherib scrisse una lettera di oltraggio non contro Ezechia, ma contro l'Iddio di Ezechia e del popolo di Israele. È un modo per farci vedere Dio sotto un punto di vista umano, farci vedere Dio sotto un punto di vista di religiosità. Che cosa può fare Dio per te questa mattina? Che può fare? Che può fare Dio per me? Lui è lontano, non so se esiste, non so se è vero, non so se può aiutarmi. Ecco che la nostra fede viene meno. Quante volte la gente, come questi soldati, ci attaccano nella nostra fede e ci vogliono scoraggiare dicendo: ma dov'è Dio? Dov'è il tuo Dio? Perché non interviene Dio? Se Dio esiste, perché non fa qualcosa? Se Dio esiste, perché non impedisce questa pandemia? Se Dio esiste, perché non risolve il mio problema? Perché non risolve il tuo problema? Perché non interviene nella tua vita? Perché non si dimostra? Perché non si mostra? E parlano a volte nella lingua giudaica. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che a volte parlano la nostra stessa lingua. A volte parlano come noi, a volte parlano di cose simili a quelle che conosciamo noi, a volte sono proprio quelli più vicini a noi che ci scoraggiano, sono proprio quelli che parlano la nostra stessa lingua che ci scoraggiano. Che fai? Continui ad avere fede in Dio? Che fai? Continui a credere che Dio esiste? Che fai? Credi ancora che Dio ti possa liberare? Che fai? Credi che il Signore ti possa guarire? Che fai? Credi ancora che Dio si cura del tuo problema? Ma tu te la devi cavare da solo, devi fare come tutti gli altri. Lascia la tua fede. Vi ricordate la moglie di Giobbe? Era la moglie di Giobbe, conosceva bene Giobbe, conosceva bene la fede di Giobbe, conosceva bene la fede che Giobbe aveva nel suo Dio, ma quando vide Giobbe in quella condizione misera, povera, malato, abbandonato da tutti, vide che i figli erano morti, che le risorse economiche erano finite, erano svanite, vide Giobbe nella polvere, miserabile. Lei si avvicina a Giobbe e gli dice in lingua giudaica, potremmo dire tra virgolette, no? Che fai? Ancora che rimani fedele al tuo Dio? Ma rinnegalo e muori in pace. Lascialo perdere. Lascia perdere la tua fede. Lascia perdere il tuo Dio. Lascia perdere la tua chiesa. Lascia perdere i fratelli. Lascia perdere quelli. Quelli non sono buoni a niente. Quelli pregano ma non realizzano mai niente. Vai in quella chiesa non c'è la presenza di Dio. Vai in quella chiesa non c'è lo Spirito di Dio. Vai in quella chiesa e non realizzi mai niente. Anzi, ti fanno sempre del male, ti trattano sempre male. Non ci andare più. Questo è Sennacherib. Questo è il diavolo. Questo è il nemico che ti vuole fare arrendere. Ti vuole far arrendere, ti vuole spaventare e ti vuole atterrire per conquistare la città. Noi invece vogliamo, e poi concludo, vogliamo guardare ad Ezechia, il quale esercita ancora una volta la sua fede. Anzi, questa volta esercita la sua fede come non aveva mai fatto prima. Si fortifica ancora di più. In che modo? Abbiamo letto che insieme al profeta Isaia, questo è bello, insieme al profeta Isaia, non se ne andò da solo. Vabbè, non mi importa degli altri, io ho la mia fede personale, prego io da solo, non ho bisogno delle preghiere degli altri. Perché devo chiedere che i fratelli pregano per me, preghino per me? Perché devo chiedere al pastore di pregare per me? Io prego per i fatti miei, prego da solo e aspetto che il Signore intervenga, se vuole intervenire. Non è fede questa. Questa è religiosità. È formalismo religioso. Perché la vera fede ci fa prima di tutto cercare i credenti, i veri credenti. Isaia, il profeta. Non un uomo qualsiasi, il profeta, con cui unirsi insieme in preghiera e insieme gridarono a Dio, al loro Dio. Insieme si unirono e gridarono. Questa espressione la troviamo nella scrittura un mare di volte, che sta ad indicare non una preghiera, Padre nostro che sei nei cieli, se vuoi, fai tu qualcosa. No, non è una canzoncina imparata a memoria da ripetere fino allo svenimento e così convinciamo Dio ad intervenire. No, è un grido del cuore, è una voce che si eleva dal bisogno del cuore, è una voce che si eleva dalla fede che ci abbiamo nel cuore e che è indirizzata direttamente a Dio, sapendo che Dio interverrà sicuramente. Nel Salmo 107 c'è un bel ritornello. Sapete, i salmi sono dei cantici e come i nostri cantici hanno dei cori che ogni tanto si ripetono, così anche nei salmi c'è un ritornello, un coro che si ripete. Dice tante cose e poi c'è sempre il coro. Di solito il coro ti dà il messaggio diretto, no? È un messaggio che ti deve rimanere, perciò viene ripetuto. Nel Salmo 107 abbiamo un ritornello meraviglioso e dice: ma nella loro angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Non una volta sola. Leggetelo il Salmo 107 e troverete sempre questo ritornello. Io quando l'ho letto a un certo punto ho detto: ma mi sono stancato di leggere sempre le stesse cose. Ma è il messaggio che ci deve arrivare. Nella loro angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Nella loro angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. E ancora una volta, nella loro angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalla loro tribolazione. Fratelli, gridiamo anche noi al Signore ed Egli ci libererà dalla nostra tribolazione. Il nostro Dio non è un Dio morto, è un Dio vivente, non è un Dio come gli altri, è un Dio vero, è un Dio che ascolta, un Dio che risponde, un Dio che parla, un Dio che ci esaudisce quando noi gridiamo nelle nostre angosce. È un Dio vero. La nostra fede non è una fede finta, non è una fede campata in aria. La nostra fede è riposta nell'Iddio vivente, nell'Iddio vero, nell'Iddio che compie meraviglie ancora oggi. Molti si sono arresi alle sole minacce del nemico. Non hanno neanche affrontato una prova, una difficoltà, un problema grave. Ma si sono solo spaventati delle minacce del nemico. Hanno solo dato retta a qualche parola che il nemico ci ha sussurrato all'orecchio e ci ha fatto credere, hanno fatto credere a loro che il nostro Dio è come tutti gli altri dei fatti da mano d'uomo. E sono venuti meno, si sono arresi al nemico. si sono dati alla mondanità, hanno abbandonato il Signore, hanno abbandonato la fede, hanno abbandonato la Chiesa, hanno abbandonato i fratelli, hanno abbandonato Dio. Molti, ma noi non vogliamo fare la stessa cosa. Ebrei capitolo 10, verso 39, e chiudo. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma siamo di quelli che hanno fede per ottenere la vita eterna. Il nostro Dio non è come gli altri dii. Il nostro Dio è l'Iddio vivente e vero, che ha mandato il suo angelo, ha mandato il suo angelo a salvarci, ha mandato il suo figliuolo, Cristo Gesù, a salvarci e a darci una vittoria eterna. Ha mandato il Salvatore. Confidiamo nel Signore, fratelli. Non veniamo meno, non arrendiamoci al nemico. Coltiviamo la nostra fede nel Signore, perché Egli svergognerà, come ha fatto con Sennacherib, svergognerà questo mondo che ha rifiutato il Salvatore. Vogliamo alzarci in piedi?